Quando siamo stati a San Rossore, avevamo pensato, e l'abbiamo anche detto, ripetuto, si sente qualcosa? Si sente? Sì. Che c'era la necessità di una rigenerazione delle parole che usavamo. Una rigenerazione perché, come diceva la madre di un ragazzo ucciso dalla mafia da 'Ndrangheta a Reggio Calabria, le parole sono pietre che devono essere lanciate nelle aule dei tribunali. Le nostre parole stanno diventando delle piastre levigate su cui passiamo sopra senza accorgerci. Questa idea della rigenerazione delle parole, secondo me, è anche un programma. Quello che dirò oggi sulla danza è una delle parole che ci possono servire. Perché se le rigeneriamo in un nuovo significato, quello dobbiamo trovare noi. Ma anziché partire con quel che avevo pensato, la relazione di Luca e quello che ha detto dopo Enzo fanno pensare un'altra cosa che deve essere rigenerata, il modo di comunicare i pensieri. Io pensando a queste cose che adesso vi dirò, io ho pensato in una scrittura lineare, conseguenziale, quale quella a cui mi hanno abituato. Le nuove generazioni a volte non sanno dire a parole i concetti, i valori che hanno. Penso a uno per tutti, al valore della solidarietà, che alla mia età, quando ero ragazzo, era solo solidarietà familiare. Però loro, anziché dirlo e rigenerarlo con un discorso lineare come quello scritto, come quello che sono abituato io, lo rigenerano in un'immagine, lo rendono immagine, in movimenti, e guarda, in un certo senso, un qualcosa che è più vicino alla danza che al discorso scritto. Questa cosa mi pare che sia importante, pur la premessa di questo discorso che stavo facendo è che nasce adesso sulla base delle sollecitazioni che vanno avuto. In questo discorso la parola danza, l'avevo parlato già a San Rossore, qui la voglio porre come metafora la danza come metafora della conoscenza. Tutto il discorso si svolge su questo. L'avevo già iniziato questo discorso con la Daniela a proposito dei giganti su cui siamo alle spalle e che riprenderemo oggi e poi continuerà Daniela questo discorso. Allora, la prima cosa che volevo dire è che nella cultura in cui ci siamo formati, la metafora che meglio si addice per dare un'immagine dell'idea di conoscenza è l'immagine di una costruzione che l'umanità ha eretto e continua a reggere in modo sempre più alto e solido, da cui sempre meglio si scorge il paesaggio che attende di essere conosciuto. Bernardo de Chartres, nel XII secolo, di questa costruzione rende un'immagine simbolica, ma non tanto perché si riferiva a persone reali, sono i giganti sulle cui spalle noi nani stiamo per vedere oltre. E qui questa immagine della gigante che sta fermo e solido sulle sue convinzioni teoriche e pratiche rappresenta una metafora della nostra idea di conoscenza come l'abbiamo sempre avuta. Cioè quella di una costruzione che procede e che andrà sempre male, sempre meglio. Adesso non vediamo bene, vediamo ancora male, però siamo sicuri che in futuro sempre meglio le cose andranno e sempre più si evolverà questa idea della conoscenza come un fatto, come un comprendere che trova il fondamento della sua chiarezza nell'esclusione del soggetto che indaga. Tutte queste sono cose che noi sappiamo, però quello che non sappiamo, secondo me, su cui dobbiamo pensare ora, è quali domande e quali risposte dare dalle domande che vengono fuori da questo discorso. A partire da una rappresentazione del mondo, a partire dalle informazioni che da esso ci provengono. È un'idea cumulativa di conoscenza, con una fiducia nel progresso costante realizzato mediante la nostra opera di studio e di ricerca, sorretta dalla cultura del tempo passato. Questo già lo si pensava, come dicevo prima, del XII secolo. Si è continuato a pensarlo fino a pochi decenni fa. Nel XX secolo qualcosa è cambiato e la metafora che meglio si addice per descrivere la conoscenza diventa secondo questo che propongo adesso alla vostra discussione, l'immagine della danza. E io vorrei adesso descrivere in poche parole qual è il perché, perché questa danza rappresenta la conoscenza. E ho elencato alcuni punti che potranno essere arricchiti, contraddetti, comunque questi sono. Il primo perché è come la danza crea figurazioni della coreografia che la realizzano, così la conoscenza crea la realtà che conosce. Questo è un cambiamento totale. Mentre i giganti sulle cui spalle noi stavamo dicevano di guardare un paesaggio esistente che aspettava di essere da noi scoperto, qui il paesaggio lo creiamo noi e la danza crea se stessi. Ritorna questo nella poesia di Machado, il viandante, la via si crea con l'andare, eccetera. L'altro punto è che la danza si realizza nel tutto del corpo, mentre spazio, corpo di ballo. La conoscere coinvolge ogni ambito della vita, coinvolge il rapporto che abbiamo col mondo. Anche questa è una novità che viene espressa bene dall'idea di danza e non dall'idea di costruzione del muratore, diciamo così. I massoni erano muratori che costruivano. È una cosa oggettivamente vera, ma un qualcosa che noi realizziamo coinvolgendoci in ogni ambito della nostra vita. Cioè il conoscere non è più solo ciò che si dice a parole. E su questo credo che forse i giovani di oggi hanno delle intuizioni più avanzate delle nostre. L'altro punto è che il danzatore è parte della danza che esegue, è lui che esegue. Lo scienziato è parte del fenomeno che osserva. L'ho già detto altre volte, ma me lo ricordo sempre, un discorso fatto qui a Roma con una quinta elementare tanti anni fa. Facevamo un'esperienza sulla coltivazione di un giardino. A un certo punto un bambino di 5 anni tentavamo di utilizzare i concetti di ensemistica per analizzare questo ambiente. Un ragazzo chiede: ma il giardiniere fa parte del giardino o no? A 11 anni aveva intuito una realtà che per noi è ancora molto difficile da capire a volte. Però questo è che il scienziato è parte del fenomeno che osserva, come il danzatore è parte della danza che esegue. È un pensiero ampio, più ampio, che va a coinvolgere in un ampio della vita. Perché se io sono parte del fenomeno, lo sono con tutto me stesso. Perché nel fenomeno io agisco, mi muovo, interpreto, ma non solo, ma modifico anche la realtà che interpreto. E questo ci permette di riflettere su noi stessi e sul rapporto che abbiamo col mondo attorno a noi. Come il tipo di danza che si esegue influenza la visione che diamo della vita, un modo è vedere il mondo da parte di chi è esperto di tango e di chi balla il valzer viennese. Sono due modi di vedere il mondo che basta avere un po' di esperienza con amici di più continenti che ci se ne accorge. Per cui il tipo di danza che si esegue influenza la visione che diamo della vita, così come abbiamo un rapporto intimo tra vita e cognizione. E dal modo con cui noi viviamo, dai metodi usati per ottenere e cercare conoscenza, che si influenza la validità della conoscenza risultante. Come le tradizioni di una danza evolvono nel tempo, così le strutture cognitive devono essere soggette a un'evoluzione di tipo darwiniano, nella quale conservazione e mutamento si intrecciano con una danza creativa, entrambe coniugando, qui cito un libro che è uscito adesso di Mary Arcidiacono, che mi pare sia da qualche parte, coniugando rigore e immaginazione. Pochi luoghi delle nostre esperienze umane richiedono un coniugare tra rigore e immaginazione come la danza. Ciò lo deve essere richiesto anche dalla scienza. Come la danza, la figurazione, il passo che si crea non distrugge il passo precedente o figurazione precedente, ma la sostituisce, riconiugando in un'altra forma il passo precedente. Così nel campo della conoscenza non si dà più uno statuto di sapere. ma un fare e disfarsi del sapere, dove nel disfarsi non c'è traccia di distruzione, ma continua e progressiva correlazione a livelli sempre più alti ed incerti. Il passo di colui che conosce traccia un'orma scientifica che il passo successivo riconiuga in un'altra forma, dove nel disfarsi non c'è traccia di distruzione, ma continua e progressione correlazione di livelli più alti. È un modo totalmente diverso di concepire la cosa. Vengono a cadere quelle fondamenta sicure che noi abbiamo fatto. Per cui io posso concludere chiedendomi, ma i giganti del passato che fine fanno? Questi giganti sulle cui spalle noi stavamo come nani, come diceva Bernardo de Chartres. E qui pongo le domande a cui non do una risposta, ma la dobbiamo cercare assieme. Le loro certezze servono ancora? Che cosa ci resta della loro saggezza? Forse si può dire che non tutti i giganti erano uguali? Forse hanno ancora qualcosa da dimostrarci dall'alto della loro statura. Questa domanda è la domanda che si pone ora, in questa connessione tra passato che è esistito e un futuro che dobbiamo creare. Grazie. Adesso la parola la passa a Daniela, che continua con altre parole, altri pensieri.
Che veramente, cioè, noi parliamo, siamo proprio un gruppo bezzoniano, nel senso che parliamo proprio lo stesso linguaggio. Cioè, io avrei detto adesso, tra un attimo, metà delle cose che ha detto Maria. Cioè, quindi io che sono l'ultima, per tutti i disagi stamattina, io non riesco a dirvi niente di più originale. Vabbè, ci provo. Stavo dicendo prima che la metafora, appunto, la metafora della danza che crea la conoscenza, proprio intesa come io la vedo proprio come una forma, la nostra conoscenza. È una forma, non è un modo di dire, è proprio una forma. E infatti, no, non a caso si parla di forma mentis. Ma dalle ricerche neuroscientifiche degli ultimi anni si è proprio capito che il nostro modo di rappresentarsi il mondo e quindi il nostro modo di pensare, la nostra cognizione, che è la nostra vita, è la forma della nostra vita, dipende proprio dalla forma delle connessioni neurali, da come si accendono quando io dico una parola, le associazioni che ho creato con questa parola in base alla mia esperienza di vita, che è completamente diversa da ognuno, cioè dalle vostre, e quindi è questo che dà forma al nostro sapere, alla nostra conoscenza, alla nostra rappresentazione del mondo. È proprio una roba che parte, come diceva Maria, che l'ha sottolineato diverse volte, la nostra natura è biologica e i neuroscienziati, la maggior parte, insomma, soprattutto quelli che hanno scoperto i neuroni specchio, dicono che la nostra natura è sensomotoria, nel senso che tutta la nostra conoscenza ha origine nell'area motoria, dove si mappano tutte le nostre azioni che noi facciamo in interazione con gli altri, le cose, l'ambiente. No, in questa unità minima di sopravvivenza che Bates chiama organismo nell'ambiente, che non è appunto l'unità il singolo, né lo è l'ambiente, né le cose. Ma c'è appunto una circolarità costante che si autoriproduce in forma, come direbbero Maturana e Varela, autopoietica, che consiste appunto in questo riflettersi gli uni negli altri e nell'ambiente stesso, quindi i contesti che abbiamo abitato, che abbiamo vissuto, che abbiamo esperito. Cioè è tutto questo che forma la nostra conoscenza e quindi prende forma e da cui prende forma la nostra vita. Per perché appunto la vita è con la famosa frase di Bezzo, poi ripresa come eredità epistemologica da Maturana e Varela, che hanno fatto proprie le idee di Bezzo, la vita è cognizione e la cognizione è vita. Per ritornare alla metafora della danza, cioè io sottolineerei proprio il fatto che, come nella danza, i passi successivi sono, cioè che posso compiere io, cioè uno dei danzatori, sono in funzione di quello che l'altro mi permette di fare, di esprimere o meno. Ma non solo l'altro membro della relazione, ma anche l'ambiente. Cioè, un conto è avere 2 metri a disposizione per danzare, un conto è avere un palco, un conto è avere la vita. Cioè l'ambiente, scusate, intero, no? Quindi è proprio in questo autorifletterci, autorispecchiarsi gli uni sugli altri, cioè dipende proprio dall'altro come mi rispecchia e come io riesco ad armonizzare i movimenti, i passi degli altri e i passi che l'altro mi permette di compiere senza che io gli pesti i piedi, perché quando comincio a pestare i piedi all'altro, alle cose, all'ambiente, è lì appunto la danza non è più, questa danza di parti interagenti di cui parla Bezzo non è più armonica, armoniosa, non è più una forma artistica, ma potrebbe diventare anche una forma addirittura patologica. Ecco, quindi a me piaceva sottolineare questo, no, no, avrei molte cose da dirvi, però no, non posso non sottolineare il discorso delle parole, perché questo è stato il nostro filo conduttore di San Rossore. Quindi il filo delle parole, cioè sempre pensando alla metafora della danza, io, cioè secondo me, quello che ha preso il posto dei movimenti, dei gesti della danza, sono nella comunicazione verbale le parole. Le parole, anche secondo le recenti scoperte delle neuroscienze, hanno preso proprio il posto dei gesti con cui gli uomini hanno sempre comunicato tra loro. E questa cosa non è una cosa filosofica, ipotetica, è stato provato, cioè che il linguaggio nasce appunto dagli schemi sensomotori, cioè quelli che riportano le nostre azioni nell'ambiente, e che sono stati mappati nel corso dell'esperienza, che poi con gli anni, intorno al secondo anno di età, noi rimpiazziamo con le parole che costruiscono tutta la nostra conoscenza. Quindi, a maggior ragione, cioè ripeto, anche a livello neurale, la danza è appunto una metafora sacra, direi, per scomodare Bezzo. È una metafora giustissima della conoscenza e della vita. Perché è una metafora? Perché parliamo di una cosa in termini di un'altra, per rendercela meno evanescente, più pratica, più piena appunto delle nostre cose. E inoltre, appunto, con le parole, visto come ha detto anche molto bene Francesco Farina prima, che le parole costruiscono, cioè le parole che usiamo quotidianamente, ma anche quelle che scriviamo o che narriamo o sentiamo narrare attualmente, no, in tutti i giornali e nelle TV, cioè costruiscono la realtà che poi, anche appunto a lungo termine, subiamo. E alla quale reagiamo. Quindi, se è vero che le parole hanno questo potere di costruire la nostra rappresentazione del mondo, significa anche il contrario, cioè che se noi cambiamo parole, cambiamo anche rappresentazione del mondo. Cioè, pensate attualmente parole come guerra, pace, pandemia, fino a 2 anni fa erano parole completamente vuote per noi. Cioè, dimenticate, persino la morte abbiamo, no, tolto dalle nostre vite. Non ne parliamo volentieri. Adesso siamo costretti a parlarne tutti i giorni. Ecco, quindi le parole dipingono, disegnano, non solo nell'aria come la danza, ma anche cioè, proprio disegnano praticamente la realtà. E quindi possiamo anche modificarla se modifichiamo le parole. Cioè, uno degli esempi che faccio sempre anche agli insegnanti è questo, no? Un conto è dire quella cosa non mi piace, preferisco evitare, è un conto dire mi fa schifo. Cioè, se io uso questa
Daniela,
espressione, l'emozione, l'intensità dell'emozione cambia.
Daniela, i tempi, ci siamo?
Scusa?
I
Vabbè, ho
tempi, i tempi.
capito, i tempi finora non erano. Ma vabbè, io posso chiudere qui, ecco. Quindi volevo dire questo, che insomma bisogna imparare ad usarle con cautela, bisogna averne cura delle parole, proprio perché hanno un potere immenso e nello stesso tempo appunto possono appunto aiutare o farci del male, come possiamo aiutare o fare del male agli altri, in primis all'ambiente. E quindi questa consapevolezza che noi non siamo, o che la nostra mente, come hanno già detto altri prima di me, né inizia né finisce con noi, ma appunto, no, l'unità si espande al di fuori di noi, questa cosa dovrebbe indurci alla modestia, a un abbassamento dell'arroganza, come se fossimo gli unici in questo pianeta, e quindi averlo, possiamo farne quello che vogliamo. E quindi, ecco, oltre alla modestia e all'esitazione di fronte appunto a questa sacra unità di mente e natura, nonostante appunto ci faccia vivere in un continuo domandarsi, dubitare, incertezza, eccetera, come dice Bezzo, però siamo compensati in questo dalla gioia di far parte di una cosa molto più grande di noi. Grazie.